Eccoli, un testo narrativo di alto livello, chiamiamolo pure un classico, anche se un classico moderno, richiede di essere interpretato. La critica ovviamente deve essere al servizio della lettura, non sostituire la lettura, però voglio dire, l'interpretazione critica può avere una sua utilità, insomma, anche per i lettori.
Una volta fatto questo eventuale lavoro di pulizia nel corso della settimana, molte sono state le interpretazioni, si sono sovrapposti piani molto diversi, dal filosofico allo storico al tecnologico, eccetera. Torniamo all'essenza del testo, lo facciamo con il primo professore, su questo aspetto poi torneremo, che ha portato l'opera di Dick dentro l'università. Ecco, lei che cosa direbbe? Quale scrittore americano è stato Philip K. Dick? Qual è la sua levatura?
Innanzitutto trovo giusto insistere su questa sua qualità americana. Come ogni scrittore, Dick porta con sé un retaggio culturale, intellettuale e anche autobiografico che è strettamente legato al suo paese. Dick era estremamente polemico nei confronti degli Stati Uniti contemporanei, però era anche profondamente americano. Io definirei Dick soprattutto uno sperimentatore. Come tutti i grandi scrittori, Dick continuava a sperimentare, diciamo, dal punto di vista narrativo, essendo un romanziere, sperimentava all'interno di soprattutto del genere fantascienza. Però nella sua fantascienza ci sono vari elementi, c'è il gotico, c'è il fantastico, c'è la distopia, c'è anche il realismo, c'è l'autobiografia, c'è soprattutto, secondo me, la riflessione sul genere fantascienza. Per questo ho parlato con una formula che poi mi pare sia stata anche recuperata da altri, di metafantascienza, una fantascienza appunto che riflette sulle sue modalità e che fa delle sue modalità oggetto di riflessione narrativa. Certamente americano. Non lo appiattirei, diciamo, semplicemente a un critico dell'America, uno scrittore profondamente polemico, anche se lo era, ma tutto sommato i grandi scrittori hanno sempre una dimensione polemica nei confronti del loro paese. Era soprattutto Dick uno scrittore problematico, ironico, che stravolgeva le aspettative dei suoi lettori.
Posso fare un piccolo inciso, professore, con lei? Che cosa avrebbe detto oggi, dovesse essere in vita, Philip K. Dick, guardando quel palco all'insediamento del presidente Donald Trump, che vedeva allineati Amazon, OpenAI, Meta, le grandi corporation di cui tanto ha scritto Philip K. Dick, al cospetto della politica?
La risposta è fin troppo facile. Chiaramente Dick avrebbe visto nella fase attuale, come ai suoi tempi con la presidenza Nixon, una specie di, come dire, avanzata totale del quello che lui chiamava l'impero di ferro, insomma, un mondo distopico che travolgeva tutti. Però questo, insomma, è anche abbastanza ovvio. Vorrei dire un'altra cosa. Certamente Dick non sarebbe stato neanche dei paraggi. Sarebbe stato molto lontano da quello spettacolo, da quel palco, da quei personaggi. Ecco.
Torniamo per un istante agli aspetti letterari, estetici. Philip K. Dick, scrittore, si è detto del postmoderno americano. Che cosa lo definisce tale? E ovviamente lei è d'accordo.
Sì, sono d'accordo, anche se naturalmente poi il termine postmoderno è diventato un po' un cliché, però sì, certo, postmoderno, direi soprattutto nel suo mescolare liberamente cultura alta e cultura bassa, cioè noi troviamo in Dick trame apparentemente banali, scontate, citazioni da Shakespeare, per esempio, intrecci sensazionalistici. Lui era stato influenzato abbastanza da un altro scrittore americano canadese, E. E. Van Vogt, che proprio teorizzavano la presenza del sensazionalismo nella fantascienza, e però troviamo anche questioni etiche. Poi nell'ultimissima fase, quella di Wallis, ricordiamoci che con un trucco effettivamente molto usato dai postmoderni, Dick diventa addirittura personaggio all'interno delle sue opere.
Volessimo tracciare delle linee tematiche, estetiche, capaci di tenere insieme l'opera di Dick con alcune fonti di ispirazioni, lei ha citato Vogt, canadese, verso chi guarderebbe ancora o ha guardato nel corso della sua storia di docente universitario e di lettore di Dick?
Ma io insisterei ancora proprio, diciamo, sulla mescolanza tra cultura alta e cultura bassa, che è naturalmente una caratteristica americana, ma voglio dire proprio anche di uno scrittore il quale va al di là delle classificazioni, cioè di genere, che non si sente, pur utilizzando la fantascienza qualche volta quasi di malavoglia, perché lui avrebbe voluto essere un grande scrittore realista, però poi voglio dire la adopera come vuole lui, senza paure, senza le limitazioni. E poi naturalmente insisterei molto nella narrativa di Dick, per quanto riguarda la narrativa di Dick, su questa, diciamo così, dimensione illusoria dell'esistenza, sul fatto che insomma la sua America è un'America che continuamente cambia di aspetto, che non ha punti di riferimento fissi, dove, diciamo così, l'esistenza dei personaggi è dominata dalla precarietà, dal precario, no? dove tutto sembra collassare. Mi viene in mente uno studioso di qualche tempo fa, che non in modo particolare a proposito di Dick, però anche parlando di fantascienza, parlava di un'immaginazione apocalittica, tipica della fantascienza americana. Anche in Dick c'è questo elemento, vicino a morire nell'82, quando tra l'altro cominciava ad annusare, no, il successo che gli stava arrivando grazie alla trasposizione cinematografica di Do Android Dream, cioè Blade Runner, Ridley Scott. In questo ultimo periodo, nelle sue lettere, c'è proprio questo respiro quasi apocalittico, l'idea di una apocalisse che sta avanzando inesorabilmente sull'America e sul mondo, in realtà.
Ribaltiamo la prospettiva, prendiamo Dick come motore ispiratore, verso chi dobbiamo guardare per coglierne appieno la forza?
Da una parte appunto insisterei proprio sul fatto che Dick va inserito in una dimensione letteraria americana, questo senz'altro. E poi naturalmente ci sono altri scrittori, anche così un po' banalmente inseriti nell'ambito della fantascienza, che lo hanno affiancato e in qualche caso anche stimolato. Penso a Vonnegut, per esempio, e penso, anche se un po' diverso, in Inghilterra è J.G. Ballard. Con Dick e dopo Dick ovviamente ci sono scrittori come per esempio Roberto Bolaño, ecco, lo scrittore cileno che in modo esplicito fa riferimento a Dick nelle sue opere. C'è, direi, in qualche modo vicino a Dick uno scrittore americano come Jeff Vandermeer, quello dell'area X, della trilogia dell'area X. C'è uno scrittore polacco, Stanislaw Lem, autore di quello splendido romanzo di fantascienza che è Solaris, con cui Dick ebbe un rapporto molto complicato, conflittuale, però insomma siamo, ecco, a questi livelli, siamo in questa dimensione narrativa.
Senta, professore, in questa parte di intervista adesso però vorremmo venire a lei, docente universitario, che per primo porta l'opera di Dick dentro l'università. Da dove partì il suo lavoro di ricerca? Che cosa la convinse?
Grazie anche di questa domanda. Intanto io ero un appassionato di fantascienza da ragazzo, e sa gli elementi di casualità che ci sono nell'esistenza di chiunque. Io venivo da una famiglia di insegnanti, quindi insomma avevo anche un minimo di cultura alle spalle, però certo i miei genitori erano molto tradizionali e la fantascienza non la frequentavano né me la indicavano come modello. Il primo romanzo di fantascienza che io ho comprato in edicola era un romanzo di Dick, è stato assolutamente casuale e sono stato fortunato. Poi ho lavorato molto con Dick per l'editore Nord di Milano negli anni 70, e lì per esempio sono stato in contatto con Darko Suvin, grandissimo critico di fantascienza che vive in Italia da molti anni, ma che allora viveva appunto a Montreal in Canada, E lui mi ha, per esempio, aperto un po' anche il discorso americano, il discorso della pubblicazione in America, e in seguito devo dire che ho avuto la fortuna con l'editore Fanucci di Roma direi nei primi 15 anni del 2000, insomma, di introdurre romanzo per romanzo. Gli dico, Fanucci ha fatto un'edizione completa e mi ha fatto introdurre proprio ogni opera di lì, che io lì devo dire ho potuto lavorare parecchio con questo scrittore. All'università certamente ho utilizzato Dick, vorrei però precisare che non ho mai fatto corsi interamente dedicati a Dick, io non credo che si possa, per gli studenti di oggi o di qualche anno fa, estrapolare un autore che non sia Shakespeare, che non sia uno di questi grandissimi, e come dire isolarlo dal resto della letteratura, per cui Dick ho sempre cercato di metterlo all'interno di un contesto che comprendesse anche altri autori. Devo dire che comunque mi pare che anche a livello di attenzione e di ricezione degli studenti questo tipo di lavoro abbia avuto un certo successo. Ecco.
Restando per ancora qualche istante sulla questione della ricezione, nel corso di questa settimana, per esempio con Marco Corsi di Mondadori, abbiamo raccontato il lungo lavoro culturale ed editoriale che lo ha portato appunto da Urania, dalle edicole al Meridiano. Qual è stata all'epoca la ricezione del mondo accademico per l'inserimento di Dick nei programmi universitari?
Guardi, innanzitutto appunto io insisterei che ci sono stati una serie di passaggi, e la fortuna di che in Italia, per esempio, il lavoro di Fanucci non può certo essere dimenticato. È un discorso complicato, insomma, naturalmente per esempio gli americanisti e anche gli anglisti italiani, io mi situo all'interno di questo gruppo, una certa, diciamo, sensibilità per la distopia, la fantascienza in generale, quello che viene chiamato romance, il romanzo fantastico, il romanzo diciamo dell'immaginario, c'è sempre stato. In altri ambienti accademici, probabilmente anche più, diciamo, quelli più potenti, un po' meno. Certamente la cultura italiana, malgrado qualche esempio, non ha mai avuto una grande sensibilità nei confronti né di Dick né di un certo tipo di narrativa. Questo vuol dire che in effetti né Dick né in generale la fantascienza hanno mai, come dire, sfondato, ecco, per usare un termine del genere, insomma, sfondato all'università. Non ha importanza, voglio dire, ogni autore poi trova il pubblico che si merita, ecco. Diciamo così.
Senta, l'occasione di questo Meridiano per qualcuno potrà essere, per molti speriamo naturalmente, un invito a scoprire Dick. Lei da cosa partirebbe? Da dove?
Comunque Dick, sia pure in modo anomalo, in modo critico, in modo assolutamente problematico, rimane un autore di fantascienza. Io credo che bisogna accettarlo come tale in una cultura come la nostra, dove è difficile fare veramente, come dire, divisioni tra quello che è alto e quello che è e quello che è basso. Cioè trovo un po' sbagliato il ragionamento che dice quell'autore quindi di fantascienza, se è un grande autore non è più di fantascienza. Siamo comunque nell'ambito di questo tipo di narrativa. Peraltro voglio dire, i meridiani stanno meritoriamente aprendo su questo tipo di problematiche, tant'è vero che poco prima dell'uscita del Meridiano di Chiano è uscito il Meridiano su Agatha Christie. Vabbè, Agatha Christie che cos'è? È una giallista o non è una giallista? Cioè, è una grande giallista, ma mica si può tirare fuori dalla detective storia così. Ecco, io sicuramente, per quanto riguarda Dick, che ha scritto tantissime cose, inizierei naturalmente dalle opere maggiori, che sono sicuramente quelle dell'inizio degli anni 60. Simulacri, La penultima verità, Noi marziani e soprattutto ovviamente The Man in the High Castle, l'uomo nell'alto castello, come la Nord lo intitolò, e la svastica sul sole, no? che fu un titolo assolutamente efficace. Poi però recupererei anche sia alcune opere del primo periodo, cioè la seconda metà degli anni 50, come appunto Time Out of Joint, tradotto in vario modo, ma naturalmente bisogna ricordare che Time Out of Joint è una citazione dall'Amleto di Shakespeare, no? Il tempo fuori di sesto, di solito tradotto in italiano, oppure L'occhio nel cielo. E poi naturalmente c'è tutta l'ultima produzione di Chiana, che sfocia nella trilogia di Wallis, che è assolutamente, insomma, una serie di opere da recuperare, anche nella difficoltà che presentano, insomma, questo bisogna dirlo, ma tanto più che va esplorato per questi vari suoi aspetti.
Professor Paggetti, grazie mille.
Grazie a voi e buon lavoro.